File 45, pagina 243, capitolo 44. I giorni trascorrono monotoni sul barcone. A mano che il tempo passa, i prigionieri non riescono a capacitarsi che cosa il destino abbia in serbo per loro. Un senso di smarrimento li investe per quel navigare senza senso lungo il fiume Elba, mentre il suono lontano dei bombardamenti continua ad inseguirli, inquietandoli ancora di più. Capita che al mattino li facciano sbarcare a terra per scavare nel terreno fosse anticarro, ora qui, ora là, senza un preciso disegno. Allora i prigionieri si guardano l'un l'altro, non sanno darsi una spiegazione logica a quel lavorio faticoso e inutile. Ma nessuno osa replicare, domandare. La ferocia nazista non è venuta meno, anche se la ferrea organizzazione teutonica, conosciuta nella vita del Lager, adesso mostra evidenti segni di cedimento. Giorno dopo giorno, in quel lento navigare sulle acque dell'Elba, appare fiaccata e scolorita. I deportati sono confusi, nervosi, hanno paura. Stanno sul chi vive perché non sanno come evolvano i fronti di guerra che li circondano. Lì è impossibile avere notizie dall'esterno. Perfino i paesi che sfiorano in quello stralunato navigare restano chiusi e inaccessibili. I pochi civili che incontrano quando scendono a riva li evitano e si mantengono a debita distanza da quella massa umana cenciosa e denutrita. Alla sera, quando i deportati si imbarcano su quei vascelli, si sentono come naufraghi sospesi su un destino ignoto e un tempo indefinito, quello di una storia che ormai non capiscono, troppo grande per essere compresa. Costruire aerei nella miniera di Admersleben lo capivo, ma qui ci fanno scavare buche oggi su una riva del fiume e domani sull'altra. Che senso ha? Chiede Giulio all'amico dopo alcuni giorni di quella stralunata prigionia. I tedeschi sono alla frutta, come me, bisbiglia Vittorio, disteso esangue nel suo pagliericcio. Smettila di lasciarti andare, devi reagire, non te lo dico più. Parla alterato Giulio con l'intento di scuoterlo. L'amico non risponde. Poi un colpo di tosse pare quasi soffocarlo. Scusami, ma cercavo di parlare per il tuo bene, dice poco dopo Giulio, costernato. Lo so, non fartene una colpa, sono io che sono stanco di tutto. Oggi ho anche urinato sangue, aggiunge Vittorio, prima di girarsi sul fianco per tentare di dormire. All'istante Carnielutti capisce la gravità dello stato di salute dell'amico e si addolora perché lì, sul barcone, non ci sono dottori, infermieri, medicine di sorta. Come farà Vittorio a sopravvivere a quella prostrazione? Adesso è evidente che non è solo mentale, come lui inizialmente aveva pensato. Stasera farò qualche disegno da barattare, vedrai che ti procuro razione doppia per domani. L'amico non risponde. Forse si è già appisolato. Il corpo grande di Vittorio, raggomitolato sotto le coperte, pare ora un relitto informe e scuro. Di lato, Giulio si sistema nel suo cantuccio. Adesso le giornate si sono allungate, potrà approfittare dell'ultima luce per disegnare un po'. Attorno, nessuno bada a lui. Qualche compagno lo spia per un attimo, ma poi torna a isolarsi nel suo grumo di tristezza. come per magia sulle pagine del taccuino si delinea il volto rugoso di un prigioniero russo, la sagoma di un polacco che sta con le gambe incrociate e lo sguardo perso nel vuoto, uno zingaro avvolto in un pesante pastrano, la stazza di un capò che guarda il fiume scurirsi nelle ombre della sera, un rumeno che fuma, un ebreo che tenta di pregare, un croato che si stiracchia come un gatto, un vecchio che si aggiusta agli zoccoli sfondati. Giulio disegna con foga, riempie quei fogli con le figure derelitte che vede intorno. Poveri uomini che nei tratti discreti ma incisivi di Carnelutti ritornano a vivere con una dignità che la prigionia non è riuscita del tutto a cancellare. Il vento e i capricci della storia non li spazzeranno via come inutile immondizia. Nel piccolo Notes si sono guadagnati un briciolo di eternità. Intanto anche il sonno è arrivato. L'artista ripone il taccuino nel tascapane, lo accarezza. Sulla copertina di lamiera ha inciso con un chiodo un lavoratore della miniera sul davanti e dietro le sagome di quei barconi che vagano come fantasmi sul fiume Elba. Dove li porteranno? Nessuno lo sa. La notte è scesa. Nello sciabordio dell'acqua, Giulio si lascia cullare. Pagina 246.